Devolution. Well, you know, we all want to change the world. Benvenuti a tutti ragazzi, eccoci arrivati alla quarta puntata di Rumoresque. Oggi una puntata un po' particolare in quanto sono l'unico reduce dello staff di Rumoresque e ho diversi ospiti perché c'è Pietro che oggi mi fa il mio compare qui al microfono per Radio Revolution.
Faccio le feci alla Stefania che purtroppo ha dovuto lavorare questo pomeriggio e non era qui con noi in studio per poter registrare questo pezzo. E posso dire, sono contento perché appunto il tema che andremo a trattare oggi è un tema che da pugliese sento particolarmente vicino, e appunto quello dell'Ilva di Taranto, visto che tanto va di moda in questo periodo, e abbiamo qui appunto due ospiti che presentatevi pure.
Ciao, noi siamo Andrea Casale e Giuseppe Giannico e oggi parliamo a nome del gruppo degli studenti tarantini a Parma, un gruppo che si è costituito recentemente in concomitanza dell'arrivo a Parma del ministro Clini, che aveva partecipato all'inaugurazione dell'anno accademico, e ci siamo costituiti per creare un movimento di tarantini fuori sede non solo a Parma ma speriamo anche in tutta Italia, per diciamo portare un supporto da fuori a tutte quelle mobilitazioni che stanno già avvenendo a Taranto ad opera di alcune personalità diciamo di spicco nel mondo dell'ambientalismo, tra cui Fabio Mattacchi e Alessandro Marescotti. E adesso lascio la parola al mio compagno Giuseppe Giannico, che può spiegare ancora meglio questi concetti.
Buonasera a tutti, ringrazio intanto Alfredo e Pietro per questa loro gentilissima invito.
Ah, ma noi siamo a disposizione degli studenti di Parma, in quanto come radio degli studenti dobbiamo dare voce a queste personalità e soprattutto poi i problemi che gli studenti hanno, sia essendo fuori sede che quindi ai problemi dei parmigiani che ai problemi delle persone che vengono fuori sede a studiare a Parma, come nel caso vostro che è da tarantini. Insomma, lottate anche fuori sede per quelli che sono i diritti di cittadinanza di una persona.
Infatti è un'ottima iniziativa e vi ringraziamo a nome di tutti i tarantini qui a Parma e non. Intanto, così come diceva Andrea, noi siamo promotori di questo gruppo di tarantini fuori sede che hanno deciso un giorno in occasione, appunto, ricordiamo del ministro Clini, dell'inaugurazione dell'anno non scolastico che c'è stata.
Corradone per gli amici.
Corradone confidenzialmente. E siamo promotori qui a Parma, però ci siamo diciamo accodati ad altri gruppi sorti in questi anni a Taranto. Ne voglio citare uno, il più grande, Ammazza che Piazza, dove i fondatori, cofondatori sono Alessandro Occhinegro e Alessandro Buffo, che intanto saluto e ringrazio per quello che fanno per la città, per noi ragazzi e per la città di Taranto. E oggi, come si sa, purtroppo ha piovuto sul bagnato a Taranto, in quanto come abbiamo letto, no, sui giornali c'è stata questa grossa tromba d'aria che ancora non si sa l'entità del danno, insomma.
Sì, analizziamo innanzitutto cioè quello che sta succedendo a Taranto e quello che ormai da mesi si parla dell'Ilva di Taranto, ovvero questa grande città industriale che è proprio l'Ilva, con migliaia di dipendenti che vengono appunto da tutta la Puglia, dalla provincia di Taranto, ma anche dalla provincia
anche
di Brindisi, Lecce,
sì.
Eccetera. E quindi di quello che è successo, della chiusura dell'Ilva, quindi del diritto dei lavoratori sia alla vita e sia al lavoro. Ecco, diciamo che questa è stata più o meno l'agone della bilancia che dobbiamo cercare di metterlo in una situazione, diciamo, giusta, a metà.
Ah, direi anche finalmente se ne parla, perché è troppo
tempo.
Sì,
finalmente se ne parla, perché non se ne è parlato tanto in questi anni di questo, chiamiamolo pure caso Taranto, caso Ilva, chiamiamolo un po' come vogliamo. Tra poco lascio la parola a Giuseppe, che spiegherà meglio alcuni dettagli diciamo tecnici, sia per quanto riguarda il punto di vista della produzione Ilva, sia per quanto riguarda diciamo i decreti legge che sono usciti. A me interessa innanzitutto spiegare qual è il nostro obiettivo, e che è quello di fare diciamo un po' di buona informazione, perché da tarantini ci rendiamo conto che non sta venendo fatta una buona informazione a livello nazionale, dai telegiornali, dai giornali, su quella che è la situazione, perché viene, diciamo, spesso si parla semplicemente del ricatto occupazionale, cioè ecco, ci sono gli ambientalisti che premono affinché l'Ilva venga chiusa e di rimando vengono licenziati gli operai. Quello che noi vogliamo far capire è che quello che sta succedendo a Taranto è una mobilitazione che riguarda la quasi totalità dei cittadini, che si sta muovendo affinché due diritti fondamentali della dichiarazione dei diritti dell'uomo, che sono il diritto alla salute e il diritto al lavoro, vengano di pari passo e che siano quindi complementari e non antitetici. E qui lascio la parola a Giuseppe, che può spiegarci meglio quello che è successo.
Ecco, noi interrompiamo un attimo, ci sentiamo una canzone.
Una canzone di artisti, proprio Artisti Uniti per Taranto, sì, Taranto Libera, una canzone che adesso l'ascolteremo tutti insieme, che appunto vuole dimostrare la Taranto che non ci sta.
La legge legge, così si legge.
Ma poi la legge offende e prende a sberle a modo suo.
C'è chi dice che la vita è il dono più importante,
ma poi la svende come merce decidendo al posto tuo.
C'è chi all'ombra di un camino ignora gli occhi di un bambino,
all'orlo di un tamburo sta segnando il suo destino.
Chi da un pulpito indorato sfiora l'affamato
e dispensa polvere di pane avvelenato.
Dall'altra parte c'è
chi vuole respirare.
Dall'altra parte c'è
chi dice che per lavorare non puoi morire.
Dall'altra parte c'è
la voglia di cambiare,
l'altra parte c'è
chi non ha più paura e ha il coraggio di gridare.
Libera!
Sapremo cosa fare giorno dopo giorno, riusciremo a costruire una città migliore che il mondo ci potrà invidiare.
E nelle case, per le strade, niente polveri e veleni, ragazzini nei quartieri giocheranno nei giardini.
Avremo il tempo di dimenticare ciò che è stato ieri, senza vittime, ricatti e carcerieri.
Ma c'è chi dice che
non potete pensare di fare un'aiuola da questa fucina.
Non potete pensare di muovervi senza la nostra benzina.
Non potete pensare di armare i pensieri di puro cemento.
Non potete pensare di avere un futuro diverso da questo.
Ma c'è
chi vuole respirare.
Dall'altra parte c'è.
C'è chi dice che per lavorare non puoi morire.
Dall'altra parte c'è
la voglia di cambiare.
Dall'altra parte
chi
c'è.
Non ha più paura e ha il coraggio.
Taranto libera, Taranto libera, Taranto libera.
Ci siamo fatti sentire l'altro giorno.
Ed è questo proprio di quello di cui vogliamo parlare, ovvero il diritto al lavoro e il diritto di vivere lavorando. Quindi, ma quello che vogliamo chiedere ai nostri amici qua oggi pomeriggio è appunto come è iniziata questa cosa. Perché noi iniziamo abbiamo sentito parlare dell'Ilva di Taranto, insomma, da ultimamente, nei mesi che sono passati, sì. Ma penso che siano 40 anni che esiste l'Ilva, che insomma
possiamo dire che di questi tempi i tarantini possono essere addirittura orgogliosi. Taranto caput mundi, cioè
caput e basta.
Sembra che in Italia ormai Taranto sia il centro dell'economia, e fino a mo' si parlava di crisi economica, di tutta questa crisi occupazionale che adesso effettivamente ci sarà. Questa Ilva com'è nata? L'Ilva nasce brevemente, perché comunque non sono uno storico di Taranto, quindi la storia dell'Ilva non la conosco benissimo e non la voglio neanche conoscere.
È una brutta storia quella dell'Ilva.
È una brutta storia. Nasce nel boom economico, penso, degli anni 60-70. Qualcuno mi correggerà dall'altra parte del computer.
Ah, vabbè, sicuramente corrisponde a un periodo
storico.
Andando
su Wikipedia a trovare...
Anni 60.
Sì, sì, sicuramente corrisponde a un periodo storico, che è un appunto boom economico. Che ha interessato sicuramente tutta l'Europa, e quindi anche l'Italia, con l'apertura di grandi aziende, di grandi industrie come la Fiat, come l'Ilva, quindi che ha cambiato un po' quello che era l'italiano medio,
certo,
quindi ha creato una nuova classe sociale, che è quello dell'operaio, che prima era agricoltore,
quindi lasciano
le campagne, si va in città, e così nasce, penso, anche l'Ilva, come nasce la Fiat.
Nasce l'Ilva distruggendo una gran parte del patrimonio pugliese, costituito da masserie, agricoltura, ulivi, sradicando completamente ulivi che poi sono andati, insomma, persi, e occupando una grande parte del suolo tarantino. Però negli anni 60-70, in questo boom economico, lavorare all'Ilva era quasi un posto comunque di prestigio, dava una sicurezza, come diceva Pietro poc'anzi, una sicurezza della vita, eccetera eccetera. Cosa che non si è messa mai in conto negli anni 60-70 era l'impatto ambientale che aveva questa grande industria. Ambientale e quindi anche sulla salute dei cittadini, poiché è stata, diciamo, costruita così, senza alcuni accorgimenti. La scienza poi ha fatto i suoi progressi e si è scoperto che negli anni 70, e io mi ricordo anche, sono un 87, quindi negli anni 90 si diceva ancora di che cosa è morto, è a morte di tumore, no? Scusa, a morte di vecchiaia, mi correggo. Invece poi dopo si è scoperto che piano piano non si moriva di vecchiaia, ma ci si ammalava.
Soprattutto quando si moriva a 40 anni di vecchiaia, ragazzi.
Di vecchiaia si faceva fatica, no? E allora ci si ammalava di cancro ai polmoni, di leucemie, di tumori al pancreas, al fegato. E adesso ci sono tanti bei comitati, no? A me piace vedere il comitato, gli studi che fanno Studio Sentieri, o tanti, comunque ognuno dice la sua, no? Ogni comitato dice la sua. Mentre invece basterebbe incontrare per la via del centro di Taranto tutti i tarantini e dire che si incontrano semplicemente e iniziano a scambiare su chi ti è morto a te e chi è morto a me. Io personalmente, in maniera molto sincera, vi posso dire qual è la mia esperienza. Io ho avuto mia madre ammalata di carcinoma mammario, mia zia ammalata di carcinoma mammario, mia sorella leucemia all'età di 10 anni, mio zio leucemia cronica, apro e chiudo parentesi, pensionato Ilva, una conoscente morta 2 settimane fa di tumore al pancreas, insomma... Non c'è bisogno di grandi studi epidemiologici per capire che a Taranto si muore di tumore e che il tasso di mortalità è decisamente alto.
Sì, poi insomma io dico che, appunto, per avallare quello che diceva poc'anzi Giuseppe, il problema ha una preponderanza così importante, tant'è che, come diceva lui, in ogni famiglia c'è almeno un ammalato, addirittura un morto di tumore, e anche, come nel mio caso, un dipendente o un pensionato Ilva. E proprio perché sono stati fatti diversi studi epidemiologici, tra cui voglio ricordare i più importanti, che sono stati condotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nell'86 e nel 92, ogni volta che succede poi, no, un genocidio come quello che sta avvenendo a Taranto, la cosa poi più pericolosa sono le tesi negazioniste.
E quella è la politica, là interviene la politica, appunto, gli interessi
perché
politici.
Ci sono delle tesi negazionistiche fatte da altri studi che sono stati, diciamo, commissionati dall'Ilva e anche dal governo, che vogliono smontare la tesi secondo la quale a Taranto si muore di inquinamento. E questa è una cosa veramente molto molto grave, ed è questa la cosa più importante che dobbiamo combattere, secondo a nostro avviso.
Nesso causale, come dire.
Sì, noi naturalmente siamo vicini a tutti gli abitanti, a tutti i cittadini di Taranto, perché sono convinto che non bisogna essere tarantini per abbracciare la causa di Taranto,
esatto.
Ma bisogna essere cittadini, esseri umani, come non bisogna essere valsusini per abbracciare la causa della Valsusa, perché siamo in un paese, viviamo in un paese dove la speculazione edilizia è la mafia politica, perché è questo, di questo che si parla. Noi moriamo di mafia politica, perché è quello che ci porta alle malattie. Però queste persone sognano,
sogniamo di tornare a Taranto,
sognano di tornare da dove siamo nati.
Poiché appunto c'è un pezzo che adesso voglio introdurre di un artista tarantino, Fido Guido, un pezzo reggae, diciamo, che appunto parla di ragazzi che fuori sede come noi, che un domani siamo frustrati poiché non possiamo un domani tornare a Taranto, poiché se io torno a Taranto non ho l'etica morale di far crescere mio figlio in mezzo a tutto in mezzo all'inquinamento, cosa dico a mio figlio poi? So già che nascerà con un 80% di probabilità di avere un tumore. Non è giusto.
È come sparargli in bocca.
Ciao! succede mai, se no verrà una guerra.
Io sono una donna di quasi 60 anni, quindi posso nel mio piccolo dare testimonianza di quello che ha vissuto Taranto, di quello che ho vissuto io da bambina, con quello che stanno vivendo i miei nipotini, che hanno uno di 4 e una di 7, e i miei figli nel corso del loro crescere, perché ho 3 ragazze, si sono tutte e 3 diplomate qui a Taranto, naturalmente svolgono un lavoro diverso da quello che era il loro intento. Comunque posso dire questa, che la nostra città, la città di Taranto, è tanto cambiata. Io la ricordo quando ero piccola, proprio questa zona dei tamburi, che era rinormata per l'aria, che era pulita, infatti venivano dal borgo qui ai tamburi per respirare un po' di aria pulita. È vero, abbiamo avuto con l'arrivo dell'Ilva, sì, è vero, è arrivato il benessere, è arrivato il lavoro, perché io ricordo che da piccola tante cose non potevamo permetterci, cioè i nostri genitori non potevano permettersi neanche di comprarci le scarpe, però devo dire una cosa, che la vita era molto ma molto migliore, potevamo giocare all'aria aperta, potevamo giocare per strada tranquillamente, si poteva vivere. Ciò che adesso non si può vivere, non si può fare, perché l'aria è inquinata, i nostri bambini hanno detto che il nostro territorio è inquinato, non possono giocare qui nelle aiuole, però non fanno niente, si vede che tutto tace. C'è la voglia di fare tanto, come donna, come mamma, come nonna, vorrei fare tanto. Cerco di attivarmi per sensibilizzare anche le altre mamme a darci una mano, a far sì che qualcosa si possa risolvere. Sì, è vero, il lavoro è importante per la famiglia, è importante per andare avanti, però si deve anche saper ben coniugare con il convivere bene, con avere la possibilità di vivere, di non avere problemi con giornalieri. Io come donna a casa, per esempio, abbiamo ristrutturato casa da poco, però ci ritroviamo ogni giorno con delle polveri che hanno distrutto le nostre finestre, i nostri pavimenti, le nostre mura. È alla base di tutto questo, di questo inquinamento, che ci sta portando a tanti e tanti problemi. Cosa posso dire? L'Ilva, il problema principale è l'Ilva. Ognuno di noi, ogni famiglia comunque ha avuto purtroppo dei grossi problemi con l'Ilva e con il lavoro, perché io posso parlare per la mia famiglia. A me è morto un mio cognato, 42 anni, nell'Ilva, e abbiamo anche altre persone care che purtroppo hanno perso la vita a causa di questo inquinamento, con dei tumori molto gravi. La mia preoccupazione è questa: i nostri nipoti, i nostri figli, che domani avranno? Questi bambini che stanno qui a giocare in questo prato inquinato, che domani possono avere? Che futuro potranno avere? Nella speranza che tutto questo si risolva, che ci siano persone che si diano da fare per questa città, che è stata ed è una bellissima città, che può dare tanto e può rinascere, perché è quella la cosa più importante. E io mi auguro che effettivamente si riesca ad uscirne fuori, e anche compatibilmente con il lavoro, con questa industria che sì che ci ha distrutto, però ci ha anche dato il lavoro, ci ha anche dato la possibilità di andare avanti. Spero che, come tutte le donne e come tutta la città, ci auguriamo che si possano risolvere tutti questi problemi.
Che dire, sentire le voci dei cittadini di Taranto ti mette davanti a tanti spunti per pensare a quello che sta succedendo. Una cosa è certa, che non è giusto che una persona deve scegliere se lavorare o vivere.
Sì, abbiamo sentito una testimonianza molto importante che secondo me parla anche da sola e vale molto di più di mille proclami politici, vale di più di tutti gli studi epidemiologici, di tante interviste, questo. Sì, credo che sia giusto adesso un attimino tornare a quello che dicevo prima sul fatto che la tutela della salute e anche la tutela del diritto al lavoro debbono andare di pari passo, perché come spiegavo prima si sta sottolineando molto la questione dei possibili licenziamenti degli operai a livello mediatico, insomma in tutta Italia, però non viene detto che la legge, adesso Giuseppe ci dirà qualcosa, che la legge prevede che ci sia già un piano di salvezza che dice che comunque chi inquina e chi viene condannato per danno ambientale poi si occupi e si assuma la responsabilità della bonifica di quel territorio e della riconversione di quelle attività, tutelando quindi il diritto alla salute dei tarantini e anche il diritto al lavoro di quegli operai che non è che vengono licenziati ma vengono rimpiegati in un'operazione di bonifica che non è che si esaurisce nell'arco di poche settimane ma andrà avanti per anni. E quindi diciamo il piano di salvezza c'è. Giuseppe adesso ci spiegherà qualcosa.
Più che piano di salvezza, Andrea, cioè non è che
voglio essere molto ottimista.
Sei un ottimista. E più che piano di salvezza, cioè c'è una idea personale, nel senso che cioè, nella mia testa, cioè, ne ho avuto un esempio qui a Parma, la ex fabbrica Bormioli, che così come è stata costruita, è stata poi smantellata. Allora mi chiedo perché. Se questa Ilva chiude, oggi leggevo sul Fatto Quotidiano, sulla Repubblica o sulla Repubblica, che questa Ilva poi tanto rimane lì abbandonata. No, facciamo una bonifica, cioè la smantellate, così come l'avete costruita, la smantellate e ne avremo per 2 anni, 3 anni. E tutta agli addetti, come dicevi tu prima chiacchierando, Alfredo, tutti coloro che adesso sono impiegati all'Ilva, perché non fare dei corsi di aggiornamento,
insegnare agli stessi operai lo smantellamento. La bonifica dell'Ilva.
E intanto ne abbiamo per 2 anni, 3 anni. E poi
tu mi parlavi di un'alternativa reale che poi esiste in Puglia.
Certo, l'alternativa reale è quella che c'è sul porto di Taranto un grosso progetto, ovvero di fare da supporto. Noi abbiamo già un grosso porto mercantile, bensì c'è il progetto di potenziarlo. Questo non ne parla mai nessuno, sinceramente non so neanche perché. Sono stati stanziati dal governo Monti, a me i numeri non piacciono, però circa 400 milioni di euro su questo progetto, che è da supporto, fare Taranto come porta d'Oriente, mi piace chiamarla, poiché noi siamo appunto una porta per l'Oriente, in quanto veniamo prima di Rotterdam, e appunto fare da supporto per gli scambi delle navi mercantili, che addirittura so che a Rotterdam possono anche stazionare per aspettare 1 mese, 2 mesi prima di scaricare i loro container. C'è stato prima di quest'estate, se non erro, anche un vertice a Hong Kong per vedere appunto di questo progetto, perché Hong Kong possiede un gruppo. Io sono anche andato in vacanza e l'ho toccato proprio con mano, cioè ho visto che c'è un porto mercantile che sembra una città, sembra quasi un'altra Ilva, però non inquina.
Che poi tu mi dicevi che da quelle parti insomma hanno i parchi chiusi.
Certo, quelle lì hanno, perché parchi minerali chiusi, infatti si parla poi del siderurgico, no? Ma termino un attimo con questo progetto, che comunque questo progetto qui del porto mercantile porterebbe occupazione e poi una crescita proprio di popolazione a livello di Taranto. Quindi si passerebbe da circa una città di 100.000-200.000 abitanti a diventare di 600.000 abitanti addirittura. Posti occupazionali, 20.000 persone che andrebbero poi a lavorare. Insomma.
Poi tra l'altro non è solo, diciamo, il porto di Taranto di cui parlavi tu, non sarebbe solo una ricchezza per Taranto, ma sarebbe una ricchezza per tutto il mezzogiorno, che appunto non ha uno sviluppo economico anche legato alla distanza con i mercati dell'Europa. Certo. Chiaramente le aziende del nord, essendo più vicine, sono più vicine.
Bravissimo.
E non può esserci sviluppo economico, che al sud da anni si cercano ricette, se non c'hai le infrastrutture, perché se io produco il miglior prodotto e poi non so come farlo arrivare al mercato, è finita lì così. quindi
però le alternative, diciamo, questa è un'alternativa. L'alternativa, la bonifica, ok, facciamo una bonifica. Non è che nel mondo non esistono, non esiste il siderurgico. Esiste il siderurgico nel mondo. Vediamo, abbiamo visto tempo fa, pubblicarono oggi Facebook, il social network dove ognuno pubblica il suo sapere, la sua informazione. Benissimo, io avevo visto tempo fa che qualcuno aveva pubblicato, non ricordo chi sinceramente, delle foto della industria siderurgica, se
in
non
Giappone.
Ero in Giappone, bravissimo.
Ma anche in Cina.
In Cina, io avevo visto questa qui, in cui il problema principale, perché noi siamo fossilizzati sulla diossina. Quelle polveri di cui parlava la signora non è la diossina, bensì sono i parchi minerali, cioè la materia prima di cui Riva si serve per poi produrre l'acciaio. Quindi cosa succede? Questi parchi minerali, mentre in Giappone, quindi nelle industrie con impatto ambientale, non dico zero, però più basso, perché secondo me è un'industria siderurgica a impatto ambientale zero,
non
la
esiste.
Devono inventare.
Vabbè, non puoi insistere.
No, però perlomeno si cerca di limitare i danni.
Sì, esatto. Limitare i danni. Loro lì in quelle industrie, i parchi minerali sono appunto chiusi come in dei silos di grano. A Taranto sono al cielo aperto.
Ma senza andare troppo lontano, anche a Genova, nello stabilimento Ilva di Genova.
Certo.
A Genova probabilmente per una coscienza sociale che a Taranto forse mancava una coscienza di classe. Che
no,
non
ti posso dire cosa è stato a Genova. È stato il signor Costa, persona molto potente in Italia, perché sappiamo la Costa Crociere, che certo. Nei tempi in cui aprì l'Ilva a Genova, lui disse: se voi fate qua la produzione a caldo e mi inquinate, io chiudo e me ne vado. Era un interesse per Genova. Costa comunque aveva il suo peso politico, il suo peso comunque politico ed economico, e cosa ha fatto? L'Ilva ha spostato la produzione a caldo, che
sì,
è quella,
le cocherie, quello che trasforma,
ricordiamo, sotto sequestro attualmente a caldo a Taranto, quindi parliamo dei 5 altiforni. E invece ha tenuto quella a freddo lì, con 1000 dipendenti. Quindi, insomma,
beh, con questo
ascoltiamo
un po' di reggae. Dai, un po' che non lo passiamo. Bob Marley con Natural Mystic.
I say things are
Eccoci tornati in diretta, anche se non in diretta. Sì, no, allora, ieri appunto è stata occupata l'Ilva da alcuni operai. Penso i forni a freddo.
C'è stata una disinformazione come al solito. Perché molti
correggetemi se sbaglio, infatti.
No, vabbè, molti sostengono. No, c'è una confusione perché ovviamente chi non è del settore come me non capisce bene, oppure meglio, non sa aria a freddo, aria a caldo, cosa significa. Il sequestro è stato effettuato su i materiali che l'Ilva ha prodotto dal 26 di luglio, ovvero il giorno del sequestro dell'aria a caldo. Quindi stiamo parlando di sequestro di prodotti finiti, non commercializzabili, che Riva ha prodotto dal 26 luglio ad oggi. Come penso che sia giusto, perché le leggi ci sono, hai fatto una cazzata, devi pagare.
Giusto.
Quindi loro hanno fatto il sequestro e l'Ilva, Riva, siccome è un bambino uno cresciuto, ha detto: io sbatto i piedi per terra e mando tutti a casa. E finalmente c'è stata una sveglia generale, come se fosse suonata la sveglia. I lavoratori hanno detto: che cavolo stai facendo? Cosa cavolo stai facendo? Cioè, perché se tu non hai l'aria sequestrata, l'aria a freddo sequestrata, la devi chiudere? Perché? Perché non ci devi far lavorare, eppure possiamo lavorare? Perché lui, non producendo dalle materie prime, quindi non facendo il circolo, diciamo, la produzione intera che lui aveva, perché
ciclo completo.
Ricordiamo che l'Ilva è l'unica, penso in Europa, non voglio sbagliare, che fa parte dalla materia prima
il ciclo
e arriva
completo,
al
sì,
prodotto
sì.
Finito, esatto, e poi smercia anche lì dove a Genova, dove che sono le altre...
Quindi diciamo che arriva il prodotto, la materia prima
e poi
lavorano
fino al prodotto finito, che
finito
il passaggio
che l'aria a freddo.
Quella di Taranto, l'Ilva di Taranto, perché ci sono 20 stabilimenti Ilva in Italia,
sì.
E non tutti hanno il ciclo completo,
nessuno,
anzi l'unico.
L'unico è appunto, addirittura in Europa, che c'è il ciclo completo.
Ne ha 35, mi sa.
Quindi loro poi,
mondo.
Oltre a smerciare quello che poi viene lavorato in altre aziende, lo lavorava lui stesso. Quindi cosa c'è stato? C'è stato il sequestro, quindi non poteva giustamente guadagnare su quello che aveva prodotto durante il sequestro, e allora lui ha deciso di chiudere. I lavoratori, io ho mio cugino che è appunto un dipendente Ilva, avranno lo stipendio fino ai primi di dicembre, quindi ancora per 2 settimane, poi punto interrogativo. Però cosa è successo? Che il nostro Corradone
amico nostro Corrado Clini
si è riunito con i capoccioni. Addirittura so che Berlusconi si è messo alla scrivania, cioè dopo la vittoria del Milan si è esaltato,
ci mancava,
e si è messo a lavorare un'altra volta in politica, poveri a noi. E quindi hanno deciso che facendo 2 articoli dovrebbero riuscire a togliere il sequestro anche dell'aria a caldo, poiché lui dice, ho fatto una piccola sintesi delle considerazioni che hanno fatto, che per mantenere profili di ordine pubblico, salvaguardia dei livelli occupazionali e di protezione dell'ambiente e della salute, l'Ilva deve continuare a produrre. Non so, io se queste sono
contraddizioni.
Sono un po' contraddizioni.
Sì, è come dire che per continuare a mantenere tutte le aziende che si basano sulla mafia, allora legalizziamo la mafia,
sì,
e boh,
esatto.
Cioè, cambiata la legge e non esiste più il reato.
Poi,
semplice.
Parlano di bonifica. Io dicevo prima che non sono un tecnico, però penso che per un altoforno, per bonificare un altoforno, bisogna prima spegnerlo. nelle considerazioni che lui ha fatto non parla di spegnimento, parla di continuare a produrre però bonificare.
Precisiamo che non si tratta di un forno a microonde.
Non forno, esatto, cioè ognuno gli altri forni
necessita di almeno tre mesi per spegnerlo e 5 per riaccenderlo, perché appunto le dilatazioni dei materiali sono diverse e quindi si romperebbe se
quindi
lo accendi.
Comunque lui
botto.
Avrebbe sarebbe impedito, cioè non potrebbe produrre durante questo periodo di bonifica, però loro dicono che invece bisogna continuare a produrre.
Certo.
Attualmente io so che l'altoforno 1 è in fase di spegnimento, perché da un mese a questa parte. L'altoforno 5 doveva essere spento all'inizio nel 2015. Scusa Alfredo.
No vabbè, ascoltatori, ogni tanto mi ricordo che si deve avvicinare al microfono.
Hai ragione, purtroppo l'inesperienza in questo settore.
No, ma è normale, guarda, io ci ho messo circa 3 mesi per capire che non devo parlare così.
Andando nell'altra stanza. Esatto. Niente, ti stavo dicendo appunto, l'altoforno 1 ha iniziato già il processo di spegnimento. Quello 5, che ricordiamo è il più grande d'Europa.
La torre cenerale più alta d'Europa.
D'Europa avevano detto che doveva essere spento nel 2015, quindi altri 2 anni di inquinamento, perché se non erro siamo ancora nel 2000, siamo all'inizio del 2013, se il mondo non finisce prima. E adesso l'avevano spostata al 2014, sperando che la magistratura faccia il suo corso di spegnerlo nel 2013. Però stiamo insomma un po' a vedere come proseguiranno le cose. Noi ci siamo.
Bambino, non picchiarmi tanto forte. T'attacchi al vino, giù coi calci sulle mie gambe corte. Delle legnate sei l'esperto, ma t'avverto, toccami ancora e sei morto. Non mento, guardo il naso corto, che mi diverto a dir cazzate. Mi costa difenderti dai tuoi vizi se m'ammazzi di mazzate. Mamma se l'ha detta a gambe levate. Poverina, scompare la tua paga ogni mese, in paese già la chiamano fatina. Di lei hanno stima in una cantina di moda. C'è un palo in mezza nuda, vi si snoda, fanno la coda per questo. Io me ne vergogno, faccio un sogno e vi ci resto. La mamma casalinga, il papà un uomo saggio onesto.
Ma qualche bastardo beffardo m'attende, mi dà del bugiardo, m'offende, ne sento lo sguardo e mi incammino.
Curvo nel vestitino, occhio basso, capo chino, chi vuole come amico un burattino?
Dammi la mano, vienimi vicino, sono di legno, non sono più un bambino.
Un burattino nelle mani del destino, un burattino nelle mani del destino.
Dammi la mano, vienimi vicino, sono di legno, non sono più un bambino.
Un burattino nelle mani del destino, un burattino nelle mani del destino.
Lucignolo, l'artista s'aggiusta una pista di coca col mignolo. Si riempie le tempe di nubi empie, pare un comignolo. Prima si fa, poi si fa serio, scrive 2 cazzate sul diario, è un visionario. Per questa roba c'ho la stima della gente.
Contento per te, ma per me sei veramente deficiente. Altro che matto, mio amico, com'è che un fatto sui gradini è solo un fatto e su di un palco è sempre un figo? In TV è arrivato il mago ciuccia fuoco, presuntuoso, che vende un mondo sano e generoso. Tu, dico più di un negozio di marca, va alla forca, sai di stronzate più di una turca. Piglia per il culo i tuoi pupazzi, numeri e tarocchi intralazzi per gli sciocchi, a me non fanno effetto. Piuttosto attento alla finanza, conoscono il tuo nome e sai chi è l'infamone che gliel'ha detto?
Il grillo.
Dammi la mano, vienimi vicino, sono di legno, non sono più un bambino.
Un burattino nelle mani del destino, un burattino nelle mani del destino.
Dammi la mano, vienimi vicino, sono di legno, non sono più bambino.
Un burattino nelle mani del destino, un burattino nelle mani del destino. Tornando a casa trovo quei 2 tipi là, lui è il gatto, lui è la volpe, sono in società, roba onesta.
La nostra banca ha istituito un fondo apposta, dacci il denaro in fondo, lo investiamo nell'azione giusta.
Questa è roba fantastica per chi mastica Asimov, non baratto i miei soldi con i Kalashnikov. Sta a vedere che sono io l'asino ciuco, figlio d'un ciucco, amico d'un tipo tocco e poco lucido. Lucignolo, c'è il nome di uno stoppino, tu sei una sega, io un burattino, non starmi vicino, mannaggia. Persino il ciuccia che sta cuccia con la grata in faccia, detto al secondino che se esce viene a darmi la caccia. Nella storiaccia la fata un ruolo in
incisivo. Mamma più lap dance uguale ospite televisivo, dall'audience definitivo, mentre io vivo una pena. Arriva il grillo e grida capa in culo alla balena.
Dammi la mano, tienimi vicino, sono di legno, non sono più bambino.
Ho un burattino nelle mani del destino, ho un burattino nelle mani del destino.
Dammi la mano, tienimi vicino, sono di legno, non sono più bambino.
Oggi tra l'altro, nella sfiga, insomma, di tutto quello che sta succedendo a Taranto, c'è stato anche il tempo,
proprio
ci si è messo
nella sfiga, sottolineerei. Sì.
A Taranto c'è stato appunto, perché a causa di maltempo, un uragano, se proprio così lo vogliamo chiamare, comunque una tromba d'aria fortissima che ha distrutto, diciamo, gran parte della zona del porto di Taranto, quindi ci sono stati dei feriti, cioè un disperso, e appunto per questo intervento contributo che vi volevamo proporre, appunto parla Gennaro Oliva, che è un operaio e sindacalista Wilm che si trova ancora al momento dell'intervento all'interno dell'area dello stabilimento. Praticamente è successo che una torre delle batterie è caduta su un tubo di gas. E il rischio appunto è stato che ci siano delle esplosioni. Comunque in ogni caso ci sono stati parecchi feriti, appunto questa persona che si trova al porto, che tra parentesi stava lavorando, quindi è dispersa.
Era su una gru addetta proprio al carico e scarico merci dalle piattaforme lì dell'Ilva sempre.
Quindi dal momento di questo disastro, insomma, c'erano più di 6.000 operai che lavoravano all'interno dell'Ilva. Adesso vi mandiamo...
Lei si trova all'Ilva?
Sì, sì. Sono venuto stamattina a lavorare, stavo qua, stavo organizzando per domani, però adesso, per quello che è successo, siamo qua.
Che cosa è successo?
In pochi, ma siamo qua. C'è una tromba d'aria che si è portata via tutto quello che ha trovato davanti. Gru, cariponti, capannoni, ha scoperchiato capannoni. E in più una torre delle batterie è caduta, è andata su un tubo di gas molto ma molto pericoloso.
Oh, quante persone, quanti operai erano in quel momento
persone,
al lavoro?
Gli operai che erano al lavoro erano il primo turno più o meno, ci sono 6.000-6.500 persone. Però sembra che ci sono un bel po' di feriti e una persona dispersa.
Una persona dispersa?
Sì.
Lei
speriamo.
Sa di chi si tratti?
No, un lavoratore del porto. Speriamo che lo trovi vivo.
E adesso qual è lo scenario davanti a lei?
Adesso? Ma in questo momento le posso garantire che sto solo pensando a quel lavoratore. Basta.
Le persone ferite in che condizioni si trovano?
Non sappiamo, perché sono state tutte portate in ospedale. Ma è proprio su Taranto che c'è stata una catastrofe. Ho saputo anche a Statte, in un piccolo paese vicino. Sta succedendo di tutto, siamo in una città ormai seduta per terra.
Domani lei verrà a Roma? Dipende da quello che accade anche oggi, lì dalle condizioni dei suoi colleghi?
Non sto pensando più a domani, non sto pensando più a Roma, non sto pensando più a niente. Adesso sto pensando solamente a quel lavoratore, sperando che lo trovino vivo.
Dov'era? Da dove
sembra...
è scomparso?
È giù a mare, al porto.
Ha qualche elemento in più che ci permetta di capire?
No, perché abbiamo pensato, ho cercato di dare una mano qua ad evacuare le persone, a far uscire, a fare tutto quello che serviva per aiutare a far uscire le persone.
Ma adesso la fabbrica è, diciamo, un pericolo ulteriore? Può accadere qualcosa? Avete paura che accada qualcosa?
Sembra che in questo momento la situazione è sotto controllo.
Il rischio qual è? Da che cosa ci si deve difendere?
Dai gas, che può succedere da un momento all'altro qualche esplosione, e non si tratta di una semplice esplosione.
A quanta distanza siete adesso tutti quanti? L'area è stata liberata, evacuata?
Io dal luogo dove è successo, a linea d'aria, sto a 300-400 metri.
E dove si trova?
È sulla strada della direzione.
È per strada adesso?
Ma per strada all'interno dello stabilimento.
E lì vicino non c'è più nessuno?
Ci sono solo vigilanti, capi e niente. Tutti gli operai stanno fuori.
Ma c'è qualcuno che sta mettendo quest'area in sicurezza? C'è qualcuno che sta lavorando per la sicurezza degli altri?
Beh, è chiaro. Se no qua Si esplode tutto, esplode Taranto.
Eccoci tornati sempre qui a Radio Revolution. Noi stiamo quasi per accingerci ai saluti di questa quarta puntata di Rumoresco, però prima di questo volevo lasciare la parola appunto a Alessandro e Giuseppe per terminare al meglio, diciamo, questo incontro. E con questo voglio dire che insomma questa nostra puntata è stata più improntata insomma sul lasciare insomma libero libere le idee di questi ragazzi di Taranto. Abbiamo parlato un po' di meno proprio per farvi assaggiare e farvi capire qual è lo stato d'animo delle persone che vivono quella città, che sono cresciuti in quella città e che adesso non possono probabilmente stare vicini ai propri concittadini, ai propri familiari, in una situazione che è una situazione difficile a livello sia territoriale che nazionale. Comunque noi ci sentiamo la settimana prossima, grazie per averci ascoltato.
Grazie Alfredo, grazie Pietro per aver appunto averci dato questa possibilità di sensibilizzare quanti di loro ascolteranno questa nostra puntata. Spero che non sia stata così tanto noiosa, però si parla di problemi di attualità, problemi che comunque riguardano sia i cittadini tarantini, ma secondo me c'è un'etica morale alla base. Quindi intanto vi ringrazio di nuovo e vi do, questa è una sorpresa, non sapevate, questa è una nostra t-shirt.
Grazie. Prima
ho lasciato lo stampino, poi ho detto beh, se andiamo in onda mandiamo pure una t-shirt, non l'ho stirata perché non stiro manco le mie camicie.
Non ti preoccupare.
c'è scritto sulla t-shirt: respiriamo Taranto, amo, con
evidenziato
in rosso.
Questa ce l'attacchiamo in radio.
Certo.
E passo la parola ad Andrea. Grazie a tutti.
Sì, anch'io ringrazio Pietro e Alfredo di Radio Revolution e volevo concludere la trasmissione dicendo due cose. La prima è che noi come tarantini fuori sede, anche se abbiamo lasciato la città per motivi di studio, questo non vuol dire che l'abbiamo abbandonata. Adesso siamo qui, anche se siamo lontani, siamo vicini ai nostri concittadini non solo col pensiero, ma anche lavorando solo per essere gli ambasciatori dei nostri problemi anche fuori dal nostro territorio. E poi ai tarantini che sono a Taranto e in giro per l'Italia, volevo lasciare una frase che era di Thomas Sankara, l'ex presidente del Burkina Faso, che diceva: dobbiamo osare e inventare l'avvenire. Tutto ciò che è immaginabile dall'uomo è per l'uomo realizzabile.
Taranto libera!
Taranto libera! L'ultima cosa la posso dire a tutti i tuttologi di Facebook che arrivano e fanno i commenti: ma come te la prendi a male? Ma il lavoro? Prima di dire queste cose, pensate a chi magari ha avuto amici, parenti, anche vicini di casa,
grazie,
sconosciuti, che hanno sofferto.
Sì.
Che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, 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 che picchia forte, che butta giù le porte.
L'elenco che fa bagiai, bagiai, bagiai.
Nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre. Nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna. Nera di falde amare, che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora. E l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta. Acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale. Acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale. E il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda.
Adiós.
acqua di spilli fitti dal cielo e dai soffitti, acqua per fotografie per cercare i complici da maledire, acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi? Che ha fatto sera, che adesso si ritira, passa sfida tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare.
Era